Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata I Santi e Giovani. Ecco, quest'oggi andremo a riprendere un po' il ciclo della grande civiltà cattolica del Medioevo e andremo proprio a parlare, a riflettere su quella che è stata, diciamo, ecco, l'azione, il discorso infuocato e profetico del beato Papa Urbano II, che si tenne, diciamo, questo discorso nel Concilio di Clermont il 27 novembre del 1095, che indice poi la prima crociata. Ecco un argomento molto interessante, molto, molto bello. E quest'oggi, in questa puntata, per parlare appunto di questo, sono con noi Marco, Emanuele e come sempre Padre Giampiero Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, Papa Urbano II nasce nel cuore, diciamo, della Champagne, insomma, intorno all'anno 1042, col nome di, diciamo, Egidio di Châtillon, e cresce in un'epoca, ecco l'anno 1000, quindi un'epoca travagliata. Era figlio di una stirpe cavalleresca, nutrito alla scuola dei santi monaci cluniacensi, e sin dalla giovinezza la sua anima fu infiammata da una sete di giustizia, purezza evangelica, e presto divenne priore di Cluny e poi cardinale vescovo di Ostia. Fu fedele braccio destro del grande Gregorio VII, ecco, nell'aspromento della lotta per la libertà della sposa di Cristo contro la simonia, quella che era al tempo appunto uno dei flagelli, le investiture laiche e le ombre dell'impietà che gravavano sulla cristianità. Finché arriva l'anno 1088, quando nel turbine delle discordie e degli scismi, il conclave lo elesse sommo pontefice col nome appunto di Urbano II. E con quella tiara pesante portò sulle spalle la croce del rinnovamento, tra anche minacce di antipapi, assedi imperiali, senza però mai tradire la vocazione di padre e pastore. Possiamo dire che Papa Urbano fu un uomo d'azione e di preghiera. Visitò le province, convocò sinodi, vegliò sulle anime, promulgò la pace di Dio e la tregua di Dio, opponendosi proprio con vigore alle armi fratricide che insanguinavano la terra dei cristiani. Ma fu soprattutto, ecco, torniamo all'inizio, al Concilio di Clermont, quindi nell'inverno, quindi diciamo autunno-inverno, 27 novembre del 1095, che il suo nome, ecco, divenne, ecco, importante, possiamo dire quasi fuoco sulla terra, perché lì, davanti a una folla ansiosa, chiamò proprio l'Occidente a due cose. Una, deporre la spada contro il fratello, perché c'erano appunto delle lotte fratricide tra cristiani. E la seconda, deporla contro il fratello, ma impugnarla a difesa del Santo Sepolcro, della Via dei Pellegrini, della Chiesa d'Oriente. E con voce vibrante proprio tenne un discorso, e poi Marco ci appunto narrerà insieme con la vita, la nota biografica di Papa Urbano II, e dice proprio questo: Cristo lo comanda, liberate il Santo Sepolcro. È una frase che poi riecheggia non solo in quel concilio, ma anche nei decenni a seguire. Fu la frase Deus vult. Dio lo vuole. E quindi la croce divenne segno di penitenza, consacrazione e soprattutto l'inizio di un'epopea che poi avrebbe cambiato i secoli successivi. Urbano non vide però con gli occhi mortali la riconquista di Gerusalemme, perché muore il 29 luglio del 1099, appena giunta la notizia della vittoria. Ma il suo nome, rimane chiaramente scolpito tra i santi pastori che osarono ardere proprio per la gloria di Cristo. E Papa Leone XIII poi ne riconobbe il culto e la Chiesa lo celebra appunto il 29 di luglio. Quindi Papa Urbano II, riformatore, padre, vessillifero della croce. In sostanza una fiaccola accesa nell'aurora delle crociate. Ecco che appunto indice in quel discorso del 27 novembre 1095, dall'inizio. Riaccende la fiamma perché in pratica fa appunto due cose, come ho detto, invita i cristiani a deporre le armi gli uni contro gli altri e ad impugnarle non per offendere, ma per difendere appunto il Santo Sepolcro, i luoghi sacri della cristianità, i luoghi in cui il nostro Signore Gesù Cristo, si incarna, vive, opera, muore e risorge poi. Quindi le armi non vengono impugnate per uccidere, per arrecare danno, bensì per difendere i luoghi della cristianità, difendere i pellegrini che si incamminavano lungo la strada per raggiungere appunto e fare esperienza, toccare proprio con mano. I luoghi in cui nostro Signore Gesù Cristo visse la sua vita terrena. Ed era giusto che questi luoghi non fossero perigliosi, che il viaggio non fosse, ecco, pieno di pericoli, ma fosse un viaggio sicuro. Ed è questo proprio l'intento del discorso di Papa Urbano II, rappacificare i cristiani tra di loro e unirli nella difesa della cristianità. Bene, per comprendere ancora meglio, ecco l'intento, per comprendere ancora meglio quello che fu poi questo discorso che accese poi la fiamma nel cuore e quindi raccolse ecco, i primi crociati che partirono per la prima crociata in Terra Santa e per la liberazione, la messa in sicurezza, la conquista poi di Gerusalemme. Ecco, lascio la parola a Marco che appunto ci relazionerà appunto sulla vita di Papa Urbano II e sul suo, diciamo, operato di pastore e papa. A te, Marco.
Ave Maria, buonasera a tutti. Oggi parlo di Papa Urbano II, beato, che come ci accennava prima Diego, nacque attorno al 1040 da una famiglia nobile francese, de Châtillon, all'Ajri, e sin da bambino è educato a scuole ecclesiastiche. In seguito si fece monaco benedettino e studiò a Reims. Nel 1067 entrò nell'abbazia di Cluny e divenne priore, che è il ruolo inferiore solo all'abate, e nel 1077 avviene per lui un fatto importante perché fu tra gli accompagnatori dell'abate di Cluny a Canossa, dove c'era Papa Gregorio VII. Lì fu trattenuto dal pontefice che lo creò cardinale di Ostia e Velletri. Nel 1085 fu nominato legato pontificio per la Germania per mediare nella controversia che c'era tra la Santa Sede e l'imperatore Enrico IV. In Germania si adoperò efficacemente a sostegno delle riforme gregoriane. E tra l'altro fu tra i pochi che Gregorio indicò come suoi possibili successori al soglio pontificio. Alla morte di Gregorio VII viene però eletto Desiderio, che era abate di Monte Cassino, e prende il nome di Vittore III. Il suo pontificato, appunto di Vittore III, però dura poco e è molto difficile. In quel periodo a Roma il potere era usurpato dall'antipapa Clemente III, che era sostenuto dall'imperatore. Dopo 16 mesi, Vittore III morì nel 1087. Allora, il 12 marzo del 1088, un conclave di ridotte dimensioni, c'erano solo 40 cardinali e vabbè, altri prelati, che si venne tenuto a Terracina, elesse proprio lui, che assume il nome di Urbano II. Deve però restare ancora a Terracina fino all'anno dopo, quando riesce a entrare a Roma, però insediandosi in una fortezza sull'isola Tiberina. Clemente III, l'antipapa, occupava infatti ancora i centri nevralgici della Chiesa romana. In aprile Urbano II convoca un concilio. Riesce a guadagnare posizioni e il 30 giugno riesce ad allontanare da Roma il governatore nominato dall'imperatore. E il 3 luglio entra in San Pietro e l'antipapa Clemente III fugge e rimane comunque a Tivoli e entrerà comunque in scena altre volte a Roma. Urbano II attua e prosegue la riforma di Papa Gregorio VII con determinazione, fu sempre in movimento e presiede una serie di sinodi e in questi sinodi vengono appoggiate le sue dichiarazioni contro la simonia e l'investitura laica. Afferma il celibato ecclesiastico e l'opposizione all'imperatore Enrico IV. Nel 1089 effettua uno dei suoi primi viaggi nell'Italia meridionale, infatti Amelfi riunisce un concilio a cui partecipano una settantina di vescovi e in questo concilio emana 16 canoni in cui condanna nuovamente la simonia. Proibisce investiture laiche e riforma la disciplina monastica ordinando il celibato ai chierici. Amelfi, tra l'altro, dopo Melfi, passa per Matera, raggiunge Bari e lì consacra la Basilica di San Nicola e ripone le reliquie che erano state portate dall'Oriente. Durante un suo secondo viaggio, sempre nel meridione, mentre era lontano da Roma, l'antipapa Clemente III, di cui parlavamo prima, riprende possesso della città. Infatti a Roma era rimasta comunque una fazione che lo sosteneva. Quindi il papa è costretto a un altro viaggio che si prolunga per più di un anno, dal 1092 al 1093. Nel 1093 Urbano II riesce a tornare a Roma e nel 1094 ristabilisce la sovranità papale e riprende il possesso del Palazzo del Laterano. L'antipapa Clemente III quindi definitivamente lascia Roma. Nel 1095 avviene forse il fatto più importante del suo pontificato perché convoca il concilio a Clermont-Ferrand. Urbano II, infatti, aveva ricevuto una richiesta d'aiuto da parte dell'imperatore di Bisanzio, Alessio I, e per un soccorso armato dall'Occidente contro l'invasione selgiuchide. I Selgiuchidi erano un popolo musulmano stanziato ad Oriente, quindi il Papa accetta e persuade Alessio ad accettare di unire la Chiesa ortodossa a quella latina, accettando la supremazia di quest'ultima. L'appello del Papa, che diffonde in Europa, trova seguito e inizia la prima crociata. Circa 10.000 uomini vengono radunati e tra i capi emerge la figura di un sovrano franco, Goffredo di Buglione. In questa occasione, a Clermont-Ferrand, davanti al popolo e ai alle persone accorse per il richiamo di Urbano II, pronuncia un discorso a fare in modo che tutte le genti riuscissero ad andare verso la Terra Santa e nella parte finale, molto bella, pronuncia queste parole. Dice Papa Urbano II: Gerusalemme è l'ombelico del mondo, terra ferace sopra tutte, quasi un altro paradiso di delizie. Il Redentore del genere umano la rese illustre con la sua venuta, la onorò con la sua dimora, la consacrò con la sua passione, la redense con la sua morte, la fece insigne con la sua sepoltura. E proprio questa regale città, posta al centro del mondo, è ora tenuta in soggezione dai propri nemici e dagli infedeli. È fatta serva del rito pagano. Essa alza il suo lamento e anela ad essere liberata, e non cessa di implorare che voi andiate in suo soccorso. Da voi, più che da ogni altro, essa esige aiuto, perché a voi è stata concessa da Dio sopra tutte le stirpi la gloria delle armi. Intraprendete dunque questo cammino in remissione dei vostri peccati, sicuri dell'immarcescibile gloria del regno dei cieli. O fratelli amatissimi, oggi in noi si è manifestato quanto il Signore dice nel Vangelo: dove due o tre saranno radunati nel mio nome, ivi io sarò in mezzo a loro. Se il Signore Dio non avesse ispirato i vostri pensieri, la vostra voce non sarebbe stata unanime. Quantunque essa abbia risuonato con timbro diverso, unica fu tuttavia la sua origine, Dio che l'ha suscitata, Dio che l'ha ispirata nei vostri cuori. Sia dunque questa vostra voce il vostro grido di guerra, dal momento che essa viene da Dio. Quando andrete all'assalto dei bellicosi nemici, sia questo l'unanime grido di tutti i soldati di Dio: Dio lo vuole, Dio lo vuole. Chiunque vorrà compiere questo santo pellegrinaggio e ne avrà fatto promessa a Dio, e a lui si sarà consacrato come vittima vivente, santa e accettevole, porti sul suo petto il segno della croce del Signore. Sarà così adempiuto il precetto che il Signore dà nel Vangelo: chi non porta la sua croce e non viene dietro di me, non è degno di me. La folla rispose gridando: Dio lo vuole, Dio lo vuole. In seguito la partenza per la crociata fu fissata al 15 agosto. Adesso l'ultima parte del discorso c'era qualche taglio, ma le parti più importanti da cui si capisce lo spirito con cui il Papa chiama a raccolta i nobili e le genti è evidente. E in seguito la crociata si concluse con la conquista di Gerusalemme nel 1099, come prima diceva Diego, e Papa Urbano II venne beatificato da Papa Leone XIII il 14 luglio 1881, e la sua memoria liturgica è fissata per il 29 luglio. Nel Martirologio Romano è scritto: a Roma, presso San Pietro, beato Urbano II, Papa che difese la libertà della Chiesa dall'assalto di poteri secolari, combatté la simonia e la corruzione del clero. Nel concilio di Clermont-Ferrand esortò i soldati cristiani a liberare, segnati con la croce, i fratelli oppressi dagli infedeli e sepolcro del Signore. Con queste parole si può capire tutto il pontificato di Papa Urbano II, che forse è un fatto nascosto e non così evidente, oltre appunto all'importantissimo fatto di aver bandito la prima crociata all'Europa, anche il suo impegno contro la corruzione e la simonia, cioè la vendita di cariche religiose, e il suo impegno a favore della Chiesa anche dal punto di vista interno. Ecco, questa è la mia relazione e passo la parola a Diego.
Grazie Marco per questa relazione così dettagliata e approfondita che ha toccato dei punti importanti perché innanzitutto diciamo, ecco, Papa Urbano II viene ricordato un po' così alla storia come il Papa che ha indetto la prima crociata. Ma non è solo questa la sua azione, è stata anche un'altra, e tu l'hai sottolineata, che è stata la lotta alla simonia. Simonia che è appunto è la compravendita sacrilega di realtà spirituali o ecclesiastiche, che chiaramente è proibita dalla dottrina della Chiesa Cattolica. E simonia viene dal nome di Simon Mago, che è appunto un personaggio che viene richiamato nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, che cerca appunto di comprare dagli Apostoli il potere di conferire lo Spirito Santo. La Chiesa ha sempre condannato con forza la simonia, perché chiaramente corrompe la purezza del sacro e trasforma i doni di Dio, che sono gratuiti, in merce di scambio. Ecco, non si può comprare la grazia di Dio. Nella puntata precedente abbiamo parlato che del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, San Paolo usa il termine siamo stati acquistati a caro prezzo con il sangue di Cristo. Ecco, è Cristo che ci acquista, non che noi compriamo Dio. E quindi chiaramente nei secoli medievali, ecco, la simonia poi era particolarmente diffusa, soprattutto riguardo appunto a vendita di benefici, incarichi, vescovati. Ed è per questo che molti papi, tra cui appunto Gregorio VII e chiaramente Urbano II, condussero proprio una vera lotta per estirpare questa piaga, difendendo appunto quella che è invece la dignità e la santità del ministero ecclesiastico. E poi chiaramente fu anche un papa che cercò di rappacificare un po' quelli che erano i regni cristiani in lotta tra di loro, e tentò, ecco, di avvicinare, di far rientrare gli ortodossi, la Chiesa ortodossa, che nel 1054, quindi alcuni ecco, decenni prima dal discorso appunto di Clermont, uscì dalla Chiesa cattolica, quindi c'è stato, ecco, lo scisma. Quindi fu sicuramente un papa importantissimo che cercò nella sua azione di ricucire, o meglio, far rientrare, ecco, la Chiesa ortodossa in seno alla Chiesa cattolica e riunire i cristiani, portarli all'unità di Cristo. E quindi, ecco, diciamo, la sua azione fu importantissima, quindi fu sicuramente un papa ecco, provvidenziale per quel tempo. Bene, ora direi che possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Rimanete con noi. A tra poco. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e i Giovani, puntata dedicata al ciclo della grande civiltà cattolica del Medioevo e in cui stiamo trattando, ecco, la figura di santità del beato Papa Urbano II. Ecco, nella prima parte Marco ci ha relazionato su quella che è stata la sua vita, il suo operato appunto come Papa, quindi come uomo di Dio, come pastore, guida della Chiesa e la sua azione contro quella che era appunto una delle piaghe del momento, che era la simonia, e anche il discorso infuocato, acceso di Clermont, in cui appunto diede via a quella che fu la prima crociata, che poi cominciò appunto l'anno seguente, nel 1096. Quindi in Papa Urbano II contempliamo una figura sicuramente ardente, una figura provvidenziale in quel periodo storico della Chiesa. Un Papa segnato dal sigillo della penitenza anche, ma soprattutto fu un pastore che visse il mistero della croce come chiamata alla totalità del dono di sé per Cristo e la sua Chiesa. E il suo grido di Clermont, quel grido che poi divenne anche il motto di un ordine cavalleresco, ovviamente, insomma, ecco, cristiano, Deus vult, Dio lo vuole, non è solo un appello alle armi esteriori, ma è in profondità. È un invito a una conversione radicale, a un pellegrinaggio interiore più che esteriore, che conduce appunto ciascuno a deporre quelle che sono le armi della discordia e a rivestirsi alla fine delle armi della luce, come dice San Paolo. E Urbano II ci insegna appunto che la vera crociata inizia nel cuore, là dove il cristiano sceglie di non essere più schiavo delle passioni, degli idoli, e quindi dei piaceri del tempo, del momento, ma di offrirsi interamente a Dio per quella che è la salvezza, chiaramente, della sua anima, delle anime, e la difesa della verità. E la sua vita ci ammonisce: la Chiesa è forte quando sa richiamare i suoi figli alla penitenza, alla comunione, all'unità nella carità operosa, anche a costo della propria vita e del proprio sangue. Quindi bisogna, diciamo, ecco, dire un sì incondizionato. E quindi la crociata alla fine non fu mai un esercizio di dominio terreno, ma una risposta alla chiamata del cielo, dove l'indulgenza plenaria, appunto, che fu promessa, non era di una ricompensa terrena, ma un invito a entrare in quell'economia della misericordia, che porta poi alla salvezza. E quindi, guardando a Papa Urbano II, siamo chiamati anche noi oggi a non vivere una fede stanca, rassegnata, ma infiammarci di zelo, lasciarci coinvolgere appunto da quella che è la grande avventura della santità, a portare appunto nel mondo la croce non come arma di offesa, ma come segno di redenzione, come segno di testimonianza che Dio, nell'incarnazione di suo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, ci ha salvati, ci ha redenti, ovviamente. Lo dobbiamo accogliere, quindi portare appunto in modo fiero, consapevole, quella croce che i crociati, i primi crociati, la prima crociata, appunto, si erano cuciti addosso. Ecco, era un po' una crociata così, ecco, arrangiata, e quindi si erano cuciti quella croce sui propri abiti, e noi invece la dobbiamo portare proprio nel cuore. La croce di Cristo, ricordarci che quel sacrificio sulla croce, quel sangue preziosissimo sparso, è il nostro, anche il nostro orgoglio, se vogliamo, la nostra forza, la nostra speranza. Speranza non quella del mondo, speriamo che non sappiamo, no, speranza certa di cose certe. Bene, ora lascio la parola a Padre Giampiero Maria e a Emanuele, sempre con il loro confronto così interessante e importante proprio su questa puntata.
Ave Maria, grazie Diego, cari amici bentrovati, e grazie anche a Marco che ci ha dato queste belle informazioni così ricche e così preziose, un po' per approfondire questo tema così importante. Emanuele, hai sentito come Marco ci parlava del beato Papa Urbano II che a Clermont decide di chiedere l'aiuto della cristianità per difendere questi luoghi santi. Ma diciamo, quindi possiamo dire che Beato Papa Urbano II è stato un po' l'ideatore di questo movimento, è stato il primo Papa che ha voluto pensare alla difesa dei luoghi di Terra Santa. Grazie, Emanuele.
Ave Maria, ecco padre, in realtà non è stato il primo papa a pensare appunto alle condizioni in cui versava la Terra Santa. E come dice anche Viglione in un suo libro Civiltà Cristiana e Medioevo, ricorda appunto che già per esempio nel 1010 il califfo Hakem distrugge la Basilica del Santo Sepolcro e Papa Sergio IV, ecco, dal 1009 al 1012, vorrebbe organizzare una spedizione militare con l'aiuto di Genova e Venezia di 1000 navi per conquistare Gerusalemme. In pratica, appunto, è il primo pontefice a sollevare il grande ideale della cristianità d'inizio appunto del secondo millennio. Però non se ne fece nulla. La basilica sarà poi restaurata nel 1037 da un califfo, appunto grazie all'intervento dell'imperatore romano d'Oriente Michele IV, e nel frattempo però l'Europa rinasce e inizia a vivere la riforma e il pellegrinaggio a Gerusalemme riprende piede. Infatti, le fonti dicono che nel 1064 ben 12.000 pellegrini partirono dalla Germania per recarsi al Santo Sepolcro. Il pellegrinaggio, ricordiamoci, nel Medioevo era proprio, possiamo dire, una questione, vorrei dire, di vita e di morte. Ecco, quindi chi andava in pellegrinaggio sapeva che poteva anche non ritornare dal pellegrinaggio, era davvero il viaggio della vita, delle volte anche verso la vita eterna. Ma nel 1070 la Terra Santa viene presa dai turchi selgiuchidi, di cui ha parlato già prima Marco, i quali appunto compiono stragi inumane di pellegrini, addirittura con rituali stupri e massacri. E di fatto appunto andare a Gerusalemme divenne addirittura impossibile, non solo difficile, come dicevo prima, ma impossibile. Gregorio VII decise allora, ecco, prima abbiamo parlato di Papa Gregorio IV, adesso Gregorio VII decise che era ormai giunto il tempo di intervenire militarmente in difesa dei cristiani d'oltremare e addirittura scrisse Enrico IV e altri principi per preparare una grande spedizione di 50.000 uomini. Ma per la seconda volta non se ne fece nulla, anche a causa della sua guerra appunto con l'imperatore. Chi farà proprio l'idea di Sergio IV, ma soprattutto di Gregorio VII, invece appunto fu il Papa francese Beato Urbano II. Urbano II. Abbiamo sentito che nel 27 novembre del 1995 tenne il famoso discorso al Concilio di Clermont, invitando appunto a partecipare a questa crociata, la prima crociata che noi chiamiamo adesso crociata, ma dopo magari potremmo anche parlare su rispetto alla terminologia corretta, ecco, rispetto alle crociate.
Grazie Emanuele. Ci ha parlato anche di una data di questo episodio della dichiarazione del discorso del Papa al Concilio di Clermont del 27 novembre, quindi in cui chiede a tutti gli uomini di buona volontà, quindi è anche una risposta notevole proprio per andare a liberare quei luoghi di Terra Santa, per permettere ai pellegrini nuovamente di ritornare nei luoghi vissuti il nostro Gesù Cristo che venivano profanati e impedito ai pellegrini questo loro legittimo atto di pietà, di devozione. E quindi il Papa che vuole liberare questi luoghi di Terra Santa da queste cattiverie e malvagità. E la data del 26 novembre ci riporta anche qualche secolo dopo anche un altro avvenimento in cui la Madonna vuole intervenire e liberare l'umanità dal male e dispensare abbondanti grazie. Ti ricordi su quale apparizioni vogliamo un po' riportare la memoria di questo 27 novembre 1830, Emanuele? Grazie.
Certo, il 27 novembre del 1830 la Santa Vergine appare a Caterina, appunto a Santa Caterina, nella cappella di Rudubac, appunto. E appunto è la famosa apparizione della medaglia magnacolosa, in cui la Madonna chiede appunto di coniare una medaglia secondo appunto quello che Caterina vedrà, appunto. E la Madonna mostra appunto il modello, questa medaglia miracolosa che noi conosciamo bene. È interessante appunto legare il 27 novembre 1095 con il 27 novembre 1830, perché appunto la Madonna, mi viene in mente quello che diceva San Massimiliano, se non sbaglio, appunto, che abbiamo queste pallottole, insomma, sono medaglia miracolosa. Poi possiamo riprendere la questione con la questione della crociata, appunto. In realtà, appunto, la medaglia miracolosa è il segno della vittoria di Maria sul serpente infernale, dell'Immacolata che con la sua umiltà schiaccia la testa del superbo serpente antico, in un verso appunto della medaglia in cui vediamo la Madonna schiaccia la testa del serpente infernale e dalle sue mani promanano appunto le grazie. Ecco, Maria è mediatrice di tutte le grazie. E poi attorno a questa immagine della prima facciata appunto della medaglia leggiamo appunto: Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. E San Massimiliano aggiungerà: anche per quanti a te non ricorrono, in particolare per i massoni, i nemici della Santa Chiesa. Quindi il richiamo al combattimento prima di tutto spirituale appunto c'è anche in questo. Se giriamo la faccia della medaglia, come vide appunto Caterina Labouré, vediamo invece appunto la croce di Cristo incastrata nella M di Maria, quindi appunto l'unione di Maria e di Gesù e dei cuori sottostanti di Gesù e di Maria proprio nella passione. Maria, Gesù è il Redentore, Maria è la Corredentrice. La volta scorsa dicevamo il prezzo della nostra redenzione, come ha ricordato anche Diego, no? Il prezzo della nostra redenzione è il sangue di Gesù e appunto le lacrime onnipotenti di Maria. E poi ci sono appunto le 12 stelle. Quindi questo legame, sappiamo che la Madonna non fa mai nulla a caso, neanche le date, quindi chissà, magari forse c'è anche un legame in questo senso. Ad ogni modo, vediamo che a distanza di centinaia d'anni c'è un richiamo nuovo a ciò che vuole Dio, alla volontà di Dio, Deus vult. Cosa vuole Dio? Noi dobbiamo seguire quello che vuole Dio, non quello che vogliamo noi, non quello che vuole il mondo, non quello che vuole la carne, tantomeno quello che vuole il demonio. Ecco, quindi questo forse è il senso anche del discorso di Urbano II e della medaglia miracolosa. Qui poi la Madonna, ovviamente, nella sua sovrabbondanza di grazia, ha legato miriadi di grazie eccezionali.
Molto bella questa considerazione, come anche la Madonna vuole che avanziamo, il popolo cristiano vuole avanzare nel portare questi proietti della presenza immacolata, quindi la presenza della redenzione, la presenza della grazia, la presenza della salvezza di nostro Signore Gesù Cristo crocifisso e della sua Madre Immacolata, corredentrice proprio per la salvezza dell'umanità. E questi luoghi, Terra Santa, sono i luoghi che ci ricordano la storia della nostra salvezza, la storia della salvezza umanitaria. Allora, questa grande affezione del popolo cristiano per questi luoghi santi, in cui il nostro Gesù Cristo ha santificato insieme alla sua Beata Vergine Maria e i santi apostoli, i santi primi martiri, i primi cristiani che hanno stati discepoli della scuola di nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo sentito prima anche un po' Marco ci parlava come questo evento di questa prima crociata, di questo pellegrinaggio in Terra Santa, scortato da armi, vedremo dopo anche ordini religiosi per aiutare i pellegrini a raggiungere e potere venerare questi luoghi di Terra Santa utilizzano anche queste armi. Abbiamo visto che questa crociata, questo primo pellegrinaggio armato durerà per 3 anni, saranno 3 anni di attenzione e ci sarà, brillerà tra questi condottieri, particolarmente un personaggio che ha fatto un po' da condottiero. Mancavano chiaramente il re di Francia e d'Inghilterra, che in quel momento erano stati scomunicati per il loro comportamento sbagliato nei confronti della religione. Quindi fu un'adesione in gran parte di persone non di spicco, però tra questi ci fu un certo Goffredo di Buttiglione che spiccò un po' per la sua lealtà e per la sua generosità in questa difesa dei luoghi di Terra Santa. E mi sembra che questo Goffredo di Buttiglione che, quando, anzi, un'anima anche molto retta, perché quando questi cristiani si abbandonarono a volte anche a degli eccessi di ferocia, con delle stragi, fece anche pubblica penitenza a nome di tutti questi crociati. E questo Goffredo non ho capito come mai, però, visto che il fratello invece aveva ricevuto il premio, aveva ricevuto la corona di re di Edesso, della città che dove è stato così, Goffredo rifiutò il titolo di re di Gerusalemme. Mi puoi spiegare come mai questa scelta fece Goffredo di Buttiglione, Emanuele?
Sì, certamente è indicativo, è particolare queste due figure di nobili che guidano la prima crociata, appunto, soprattutto Goffredo di Buglione e poi anche, appunto, il fratello Baldovino di Boulogne. Il fratello, appunto, come ha detto padre, era evidentemente interessato anche a una gloria personale, quando occupò Edessa, per esempio, se ne dichiarò subito conte e signore, mentre appunto Goffredo di Buglione, quando, per esempio, come accennava prima, nel 1099, la città santa venne presa d'assedio tra il 14 e il 15 luglio. Ecco, i crociati, anche se vabbè, il termine, dopo mai ne parleremo prima dei termini crociate e crociati, vabbè, insomma, compirono appunto un'orribile strage dei cittadini islamici ed ebrei lì residenti, contro la volontà stessa di Goffredo, il quale appunto fece penitenza pubblica a nome di tutti, e addirittura non volle assumere la corona di re dove Cristo aveva portato la corona di spine, e prese il titolo di protettore, advocatus, del Santo Sepolcro. Quindi Goffredo di Buglione non vuole ricevere la corona di re lì dove ha regnato nostro Signore Gesù Cristo, e ha regnato come? Con la corona di spine. Purtroppo però il fratello, alla sua morte avvenuta l'anno successivo, assume senza alcun problema il titolo regale e nasce così appunto il regno di Gerusalemme, e altri aristocratici, capi appunto della spedizione, occuparono vasti territori fondando stati di natura feudale, denominati appunto regni latini o stati crociati. Ecco, è interessante vedere questa. Sono due fratelli, ma hanno due modi appunto diversi di stare di fronte alla questione. Però questo magari può scuotere le coscienze di molti. In realtà i cristiani sono molto realisti e sanno che alla grazia dell'essere cristiano si può aderire oppure no. Ecco, nel caso di Goffredo vediamo un vero cristiano che segue le indicazioni di Urbano II, fa penitenza quando i suoi uomini fanno ciò che è sbagliato, e non osa mettere la corona dove Cristo ha sofferto con la corona di spine, mentre il fratello vediamo che è totalmente l'opposto. Però il cristiano appunto è realista, sa che si può accettare o no o meno la grazia di nostro Signore Gesù Cristo. E, è interessante, molto bello questa affermazione di Goffredo di Buglione, appunto, dove Cristo aveva portato la corona di spine. Mi sembra che sia Luigi IX che poi scoverà questa corona di spine di nostro Signore. Non so se sbaglio, padre Giampio.
Molto, molto corretto, Emanuele. E mi viene anche in mente quando la mamma dell'imperatore Costantino trovò le croci, la croce di nostro Signore Gesù Cristo, che era stata nascosta in un luogo e comincia a fare questi scavi, incomincia a trovò la croce. E mi ricordo, non mi ricordo chi erano i personaggi dell'epoca, comunque. Il re di quel luogo, e a presenza del santo vescovo, volle il re avere l'onore di portare la croce in cima sul Golgota. Allora era tutti con i paramenti regali del proprio rango, così, e si incammina e vuole cerca di portare sulla croce di nostro Gesù Cristo, ma non riesce stranamente a spostare questa croce. Allora questo santo vescovo ha l'intuizione, dice: Sire, non pretendiate di voler salire con la croce di nostro Signore Gesù Cristo così parato, così con questi paramenti nobili, così, mentre il nostro Signore Gesù Cristo è salito nell'umiltà, è salito incoronato di spine, è salito flagellato. E quindi ecco che il re si tolse questi paramenti e rimase con una tunica di lino semplice, riuscì così a portare quella croce fino in cima al Golgota. Proprio questo bellissimo episodio che mi fa ricordare di questo Goffredo che per umiltà, per rispetto al nostro Gesù Cristo, coronato di spine, rifiuta la corona di re. Quest'altro re, in tempi di Costantino, nome di Costantino, ritrovato la Santa Croce a Gerusalemme, è pronto a portarlo, ma con gli abiti dimessi, veramente dimessi della sua condizione legale, per assomigliare a Gesù, mite e umile di cuore, che porta la croce dei nostri peccati. E ricordando anche un altro grande santo imperatore, un altro grande santo re, San Luigi IX, terziario anche francescano, che fu anche lui promotore di una crociata proprio per ancora aiutare e sostenere i cristiani che si trovavano, hanno bisogno di essere continuamente difesi dalle incursioni che cercavano di nuovamente di strappare questi luoghi santi alla cristianità. E anche questo ci deve aiutare un po' a riflettere. Un'altra bella data, che visto che abbiamo parlato prima del 27 novembre, mi verrebbe anche da fare un'altra considerazione: la data che Papa Urbano II decide di volere indire la crociata. Infatti viene il 27 novembre e comincia a sollecitare a tutte le anime in buona volontà, a tutta la cristianità, di volersi preparare ad andare ad aiutare in soccorso gli altri cristiani in difficoltà, liberare i luoghi di Terra Santa, e la partenza della crociata viene fissata con una data, un'altra data, un'altra ricorrenza a noi tanto cara, che è il 15 agosto. All'epoca si celebrava l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Beata Vergine Maria, quindi il mistero dell'annunciazione si celebrava il 15 agosto, ma adesso celebriamo un'altra bellissima solennità della Beata Vergine Maria assunta in cielo. Cosa ci vuoi dire di queste due ricorrenze, Emanuele, dell'annunciazione e dell'assunzione della Beata Vergine Maria?
Beh, certamente quel sì che Maria disse all'angelo è legato poi a quel mistero dell'assunzione al cielo di Maria Santissima. Maria è assunta in cielo, in anima e corpo. Di certo questo è un privilegio dato alla Madre di Dio, alla Mediatrice e Corredentrice, e non si può slegare questo mistero da quel sì che disse la Beata Sempre Vergine Maria. Ecco, l'umiltà di Maria, come dirà nel Magnificat, la tapinità, se guardiamo il greco appunto, proprio potremmo tradurre così, l'umiltà, la tapinità, ecco, di Maria, il suo sì alla volontà del Signore, la rende grande, la fa grande, ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno guardato, ha esaltato appunto gli umili. E chi è stato più umile di Maria? Chi? Nessuno. Nessuno se non nostro Signore Gesù Cristo, ma insieme a Lui Maria Santissima. E per questo appunto viene esaltato sopra ogni creatura, anche appunto nell'assunzione in anima e corpo. Ed è bella concludere ecco con questa immagine dell'assunzione. Abbiamo parlato prima di pellegrinaggio, termine crociata, come dicevo prima, non sarebbe proprio corretto, perché viene usata solo nel XV secolo. In realtà si usava più il termine peregrinatio, cioè pellegrinaggio, iter, itinerario militare, passaggio, un traversata via mare, e i crociati erano chiamati crucesignati. E anche noi siamo chiamati, appunto, abbiamo una meta che è il cielo, ed è bello che le crociate in realtà erano dei pellegrinaggi, appunto. Ecco, anche noi dobbiamo combattere, la nostra vita è una milizia sulla terra, e dobbiamo, con l'aiuto imprescindibile di Maria Santissima, arrivare lì dove è lei e dove è suo figlio.
Grazie, Emanuele, e speriamo veramente di poter anche più presto, di poter riprendere questo pellegrinaggio in Terra Santa, in cui possiamo nuovamente pregare e venerare questi luoghi santificati dal nostro Signore Cristo e dalla Beata Vergine Maria. E un po' passo la parola a Diego, se così ci vuole aiutare anche alla conclusione di questa puntata, per tirare un po' le file di questo nostro pellegrinaggio terreno, che deve sempre portarci a dare gloria a nostro Signore e alla sua Santissima Madre, Maria Santissima. Grazie, Diego. Ave Maria.
Ave Maria, grazie Padre Giampio, grazie Emanuele, grazie Marco. Veramente una puntata in cui ci sono stati molti spunti. Innanzitutto abbiamo parlato appunto del beato Papa Urbano II, dell'indizione, diciamo, della prima crociata, come dice Emanuele, più che crociata erano segnati dalla croce, appunto era una croce che si cucivano sugli abiti e andavano a difesa dei pellegrini, era un pellegrinaggio, quindi un andare a visitare, quindi fare esperienza proprio visiva, toccare con mano, ecco, i luoghi in cui nostro Signore Gesù Cristo ha vissuto la sua vita terrena. E il pellegrinaggio non è solo, ecco, andare a visitare inteso anche nel senso, ecco, terreno, andare a visitare i luoghi sacri, i luoghi della nostra fede, ma ci richiama, ecco, come un po' tutta la puntata e gli spunti che avete appunto lasciato, ci richiamano a un pellegrinaggio che è un'immagine e anche realtà di quello che è il nostro cammino verso Dio. Ogni pellegrino lascia la propria terra alla fine per cercare il volto di Cristo, spinto dal desiderio di conversione, di penitenza, di grazia. Un po' il parallelo che è stato fatto, che avete fatto appunto sui due fratelli, no? Di Buglione, tra appunto Goffredo e Baldovino, quindi uno intraprende un pellegrinaggio terreno per i beni della terra, un altro intraprende un pellegrinaggio terreno sapendo che però lo deve portare alla gloria del cielo. E quindi sia che si tratti appunto del lungo viaggio verso appunto i luoghi santi o nel cammino interiore del cuore, il pellegrinaggio ci ricorda che non abbiamo qui una dimora stabile, ma siamo viandanti, pellegrini verso quella che è appunto la patria celeste. Ce lo ricorda anche San Paolo: siete cittadini del cielo, non siete appunto, diciamo, di questo mondo. E nel pellegrinaggio la fatica, la preghiera, l'offerta delle difficoltà, appunto la penitenza pubblica, come è stato ricordato di Goffredo di Buglione, diventano strumenti di purificazione e di incontro con il Signore. E così, seguendo le orme appunto dei santi, quindi del beato Papa Urbano II, dei pellegrini, dei crociati, impariamo a vivere ogni giorno come un passo verso la santità, con lo sguardo fisso sulla meta eterna, certi appunto che il Signore cammina accanto a noi e ci attende nella Gerusalemme del cielo. Bene, ovviamente tutto questo sotto il manto protettivo del cuore immacolato di Maria, appunto il parallelo 27 novembre infiamma il cuore, ma il cuore viene anche infiammato e soprattutto custodito dalla materna protezione di Maria Santissima, quella madre che era anche lì sul Calvario sotto la croce e quella madre che secoli dopo compare appunto a Rudebach, ecco, dicendo coniate questa medaglia e richiamando un po' la cristianità all'unione e soprattutto alla volontà di Dio. Dio lo vuole, qual è la volontà di Dio? L'Immacolata ce lo ha detto, ecco, e anche nel Vangelo è detto fate quello che vi dirà. Quindi è di adorare nostro Signore Gesù Cristo, adorare Dio e salvare la propria anima, sapendo appunto che la meta non è il mondo, ma è la Gerusalemme celeste, non la Gerusalemme terrena. Bene, cari amici radioascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata dedicata appunto a Beato Papa Urbano II e alla grande civiltà cattolica. Vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Ringrazio Padre Giampiero Maria Emanuele Marco e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.